tema è il procedimento davanti alla Corte Costituzionale nei giudizi incidentali. Allora, partiamo dalla ordinanza. Ieri abbiamo visto che cosa deve indicare, si vede, sì, no? Sì, cosa deve indicare l'ordinanza. L'ordinanza deve indicare la disposizione impugnata, la disposizione costituzionale che si presume lesa, la norma che si ricava dalla disposizione impugnata, che deve essere quella da applicare nel giudizio. L'esempio era legge che consente alla madre di stare a casa per l'allattamento, ma la norma che sto applicando nel giudizio di fronte al padre che dice voglio stare a casa anch'io è la norma che ricavo della legge che esclude il padre da quei benefici. La norma che ricavo dalla disposizione costituzionale, cioè devo indicare le cose che impugno e che presumo infrante, cose, per le idee che collego a quelle cose, cioè la norma impugnata e la norma lesa. I motivi di questo contrasto, perché questo contrasto non sia manifestamente infondato, ci abbia cioè un dubbio consistente, è perché la questione è rilevante, e la questione è rilevante se la norma è la norma che devo applicare nel giudizio. Chiaro? Mi si presenta il padre adottivo e io devo dire che la legge, cosa, disposizione, è in contrastante col principio di eguaglianza nella parte in cui vieta discriminazione tra i sessi, per la norma che esclude il padre dai benefici anche se il figlio è adottivo. E con questo io ho perimetrato la questione. Questa è la questione che deve essere rilevante nel mio giudizio e la questione nei cui termini la Corte Costituzionale deve pronunciare la sentenza. Questa è la struttura dell'incidentalità. Interessa ricorrere il privato, è il padre che ricorre, e io giudice devo verificare l'interesse del ricorrente, rilevanza della questione perché è quella norma che applica nel giudizio, sentenza legata al principio della corrispondenza tra richiesta e pronunciato. Ora, questa ordinanza dispone la sospensione del giudizio principale, e questo l'abbiamo già visto. Viene comunicata l'impugnazione ai presidenti delle Camere, cioè agli organi che hanno emanato le leggi, viene notificata alle parti del giudizio e al governo. Le parti del giudizio magari sono una parte ha chiesto di impugnare la legge, ma non è detto, può essere anche d'ufficio da parte del giudice. Ma siccome viene sospeso il giudizio, le parti vengono notificate della sospensione e della loro possibilità di costituirsi nel giudizio davanti alla Corte Costituzionale. Poi vedremo il ruolo delle parti. Il governo viene notificato también, perché così può anche lui intervenire nel giudizio. Poi vediamo che cosa significa questo intervento. Viene trasmesso alla Cancelleria della Corte, il Presidente della Corte dispone la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, perché viene comunicato a tutti che quella legge è stata impugnata, e viene pubblicata l'ordinanza, con un effetto anche di trascinamento, nel senso che magari altri giudici che stanno applicando quella norma dicono accidenti, ha ragione lui, anch'io sollevo la questione, e spesso fanno ordinanze copia e incolla, cambiano il nome delle parti e del giudice, ma la motivazione è la stessa, e la Corte si trova, soprattutto di fronte a leggi nuove, di nuova applicazione, si trova pacchi di ordinanze più o meno uguali, qualcuno motiva diversamente, ma più o meno le ordinanze si assomigliano molto. Dopodiché nomina un giudice relatore, uno dei 15 giudici della Corte, ha il compito di essere il relatore su quella sentenza. Ogni giudice ha un suo staff, generalmente di 3 aiuti di studio, che sono 3 giuristi, non professori ordinari, perché si vuole evitare che il giudice sia dominato dall'ordinario della materia. Sono generalmente giovani, diciamo, dal post-dottorato fino all'associazione, oppure sono magistrati che sono imprestati allo studio del giudice. E il giudice relatore è quello che ha la responsabilità di istruire il caso. I suoi aiuti di studio preparano tutta quanta la documentazione di giurisprudenza, di dottrina, eccetera, e quella è la base conoscitiva con cui il giudice istruttore, relatore, istruisce la causa. Poi c'è una camera di consiglio o un'udienza pubblica. Questo dipende dal fatto se le parti si siano costituite oppure no. Se le parti si costituiscono in giudizio, ci deve essere un'udienza pubblica. Oggi è martedì, oggi e domani c'è udienza pubblica alla Corte. Domani c'è anche una causa importante alla Corte, che è la causa Taricco, che riguarda i problemi di rapporti tra ordinamento interno e ordinamento europeo, con la possibilità che la Corte evochi controlimiti, opponendo alla Corte di Giustizia principi di Costituzione italiana, per cui vedete una causa importante. E torniamo indietro. Le norme integrative, cioè delle norme dettate dalla Corte per integrare la disciplina del funzionamento della Corte, ci dicono che all'udienza, udienza pubblica, il giudice relatore espone in modo sintetico le questioni della causa, cioè inizia il dibattimento e il giudice relatore dice quali sono le questioni. Non racconta tutta la tiritera, che tizio ha sfidato duello Caio, no. Dice quali sono i punti, le questioni che la Corte deve risolvere. Dopo la relazione, i difensori delle parti svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni, il Presidente regola la discussione e può indicare i punti e determinare i tempi nei quali essa deve contenersi. Cioè è un dibattito regolato e diretto dal Presidente. Dopodiché, le decisioni della Corte sono deliberate in Camera di Consiglio con voti espressi in forma palese. Quindi, dopo l'udienza pubblica, spesso il pomeriggio stesso, la Corte si riunisce in Camera di Consiglio e devono partecipare i giudici che sono stati presenti a tutte le udienze fino alla chiusura della discussione della causa, cioè il collegio giudicante deve essere permanente, che può essere un problema come vedremo. Il Presidente, dopo la relazione, dirige la discussione e pone in votazione le questioni. Allora, c'è una relazione del giudice relatore, questo in Camera di Consiglio, poi fa una relazione ai suoi colleghi, dopodiché si apre la discussione e alla fine il relatore vota per primo e poi votano i giudici a iniziare da quello di nomina più recente fino a quello di nomina più risalente e per ultimo vota il Presidente. A questo punto abbiamo un voto collegiale a maggioranza sul dispositivo. È fondata o non è fondata? In che termine è fondata? È inammissibile, se vedremo la tipologia delle decisioni. Questo lo decide la Camera di Consiglio a maggioranza. Dopodiché il relatore stende la motivazione. Capita certe volte che il relatore non sia d'accordo con la decisione della Corte. E in questo caso lui rinuncia a fare da relatore e viene nominato un nuovo redattore della sentenza. E allora noi scopriamo che ci sono stati dei casini dentro nella Corte, perché quando viene pubblicata la sentenza viene indicato il giudice relatore e poi sotto il giudice redattore. Il che vuol dire che chi ha fatto l'istruzione della causa e la relazione in Camera di Consiglio non è d'accordo sul dispositivo preso dal Collegio, e allora il Collegio nomina un altro giudice di maggioranza per stendere la motivazione della sentenza. Il testo delle ordinanze di sentenza è approvato dal Collegio in Camera di Consiglio. Questa è un'altra fase in cui il redattore va in Camera di Consiglio e viene letta la motivazione della sentenza e ogni giudice interviene per correggere il termine, per aggiungere un argomento e alla fine si vota la motivazione. La motivazione è collegiale. Questo, vi dicevo ieri, è una particolarità ormai della nostra Corte Costituzionale, che è ancora legata a un principio di collegialità. E le altre corti invece tendenzialmente sono propense a consentire anche al giudice che resta in minoranza di fare una propria dissenting opinion. E nelle corti inglesi addirittura non c'è una decisione collegiale per tradizione, ma ogni giudice dice qual è la sua opinione. Nelle corti americane c'è una decisione di maggioranza votata 5-4, essendo 9 la Corte Suprema, ma può capitare che la motivazione sia di minoranza, cioè 5 giudici dicono siamo d'accordo che la legge è illegittima, ma poi 2 sono d'accordo sulla motivazione principale, gli altri 3 fanno delle motivazioni concorrenti e gli altri 4 possono fare 4 motivazioni dissenzienti, per cui alla fine abbiamo una serie di motivazioni che rende particolarmente debole il precedente. Nella logica di common law, il fatto che è legata al sistema di precedente, la dissenting opinion è una questione dinamica. Cioè, se c'è una dissenting opinion autorevole, nella prossima causa sulla stessa questione gli avvocati possono appellarsi a quel dissenting opinion dicendo lui aveva ragione benché minoranza, vi invitiamo a fare un overruling, cioè a cambiare la decisione. Ci sono tecniche molto diverse, da noi questo non esiste, da noi la motivazione è collegiale, il che significa che spesso la motivazione non è molto coerente. Questo è l'aspetto negativo del nostro sistema. Siccome ognuno ci mette la sua, può essere che alla fine non sia chiarissimo quale sia la ratio decidendi. Ma voi non sapete che cos'è una ratio decidendi, e quindi ve lo devo spiegare. Il termine è latino, ma ci torna di rimbalzo nel mondo anglosassone. Nelle sentenze, siccome loro sono vincolati al precedente, loro analizzano quello che sono le rationes decidendi e le separano dai cosiddetti obiter dicta. La motivazione è lunga, ma ci sono parti della motivazione che dicono esattamente qual è la norma che applicano, qual è quello che fa decidere del loro ragionamento, qual è l'argomento fondamentale, il principio del loro ragionamento. Quella è la ratio decidendi e quella costituisce i precedenti. Si dice, che so io, che l'aborto non è vietato perché è ispirato ai principi di prevalenza della salute della donna, quella è una ratio decidendi. Poi magari per arrivare a quel principio si passa attraverso una serie di valutazioni e argomentazioni che sono obiter dicta, cose oltre, che non stanno nello spicchio di motivazione che costituisce il precedente. E il fatto di avere una decisione collegiale in Italia certe volte rende la motivazione particolarmente contorta e non sempre è semplice capire qual è il principio che la Corte sta applicando nella sentenza e distinguerlo da quello che sono argomentazioni non determinanti la sentenza. Il vero problema del nostro giudizio però è un altro. E qua ve lo cerco di evidenziare e poi ve lo spiego. Entro 20 giorni dalla venuta notifica delle ordinanze, le parti possono esaminare gli atti depositati e presentare le loro deduzioni. Possono. Questo è il tratto caratteristico che va capito nel processo di fronte alla Corte Costituzionale in via incidentale, perché poi vedremo che via principale è diversa. Le parti possono costituirsi in giudizio. Questo vuol dire che il giudizio, per usare una parola tecnica, non è disponibile. Voi fate causa al vostro padrone di casa, supponendo che siate in affitto, nero di solito, perché il riscaldamento non funziona, in qualsiasi momento il giudizio cessa se trovate un accordo con la vostra padrona di casa. Compromesso, transazione. Il che vuol dire che il giudizio civile è pienamente disponibile. Pienamente disponibile in qualsiasi momento, anzi di solito si fa causa perché così la controparte capisce che deve fare sul serio e più voi pensate di spuntarla di fronte al giudice, più sarete intransigenti nella transazione con l'altra parte, ma fino al momento in cui il giudice non pronuncia la sentenza voi potete raggiungere una transazione e il giudizio cessa. Giudizio penale no. Se voi ammazzate la suocera, non è che potete, facciamo una transazione. Si possono fare accordi processuali, che vuol dire abbreviare il rito, avere degli sconti di pena perché si rompe meno le scatole del giudice, ma non potete disporre del giudizio. L'azione penale è obbligatoria per il PM, per la vittima e per l'imputato non è evitabile. Il giudizio costituzionale non è disponibile da parte di nessuno, neanche dal giudice remittente. Il giudice remittente non può cambiare idea. Una volta che ha depositato l'ordinanza, quello è un giudizio che si stacca dal giudizio principale, è a vita autonoma ed è indipendente dalla volontà delle parti. Se le parti vogliono, possono costituirsi il giudizio, e allora avranno la possibilità di difendersi in udienza pubblica, magari se costituisce anche solo una parte e non tutte e due. Ma se le parti non si costituiscono, il giudizio va avanti lo stesso, non si avrà udienza pubblica, si deciderà in Camera di Consiglio, ma le parti non possono influire sul giudizio. Perché questo? Perché questo è la caratteristica di un processo che inizia incidentalmente in una causa concreta tra parti avversarie, ma finisce con una sentenza che effetti erga omnes. Io vi dicevo tempo fa, parlandovi dell'interpretazione, dell'abrogazione implicita che è frutto di interpretazione, che quello che il giudice interpreta e decide fa stato, cioè a effetti giuridici, solo per le parti costituite in giudizio, perché questo è un principio di tutela dei diritti di difesa degli altri. Se io non posso costituirmi in un giudizio, è chiaro che quella sentenza non può avere conseguenze per me. Non è possibile, io non ho avuto modo di difendermi e quindi gli effetti non si riversano su di me. I giudizi di annullamento degli atti, in particolare la dichiarazione di legittimità delle leggi, ha effetti erga omnes. Per cui a effetti di annullamento di una legge, e siccome la legge opera erga omnes, opera nell'ordinamento generale, l'effetto dell'annullamento è per tutti. Di conseguenza, le parti non possono disporre di questo giudizio. Le parti lo possono provocare, ma non possono influire su un giudizio, che è un giudizio obiettivo, è pronunciato non a tutela degli interessi e dei diritti delle parti, ma a tutela dell'ordinamento oggettivo. Quello che è il compito della Corte non è difendere i diritti delle parti, quello lo fa il giudice. Il compito della Corte è difendere la legalità costituzionale. Capite? Questo spesso non lo si capisce bene, e spesso la Corte Costituzionale viene definita la Corte dei diritti. È una balla, è diffusissima questa balla, è un'imprecisione più che una balla. L'effetto certo può essere quello che la Corte tutela i diritti. Se voi avete una lesione dei vostri diritti, andate avanti ai giudici. Se la lesione è provocata dalla legge, chiedete al giudice di impugnare la legge e di fronte alla Corte vi costituite dicendo: hanno violato il mio diritto. Ma il compito della Corte non è tutelare il tuo diritto, il compito della Corte è tutelare la legalità costituzionale. Chi tutela i diritti sono i giudici, non la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale è uno strumento dato ai giudici per liberarsi dal vincolo della legge. Se ragionate in questi termini, riuscite a capire un po' meglio il gioco e le sue regole e anche gli effetti delle sentenze. Vi ripeto il ragionamento in parole diverse. Una volta si diceva una frase latina bellissima con cui la gente veniva sbattuta in carcere: dura lex, sed lex. Bello, eh? Quel giudice con le facce comprese, cioè, le ha rubato solo una mela. Dura lex, sed lex, vada pure in carcere. Oggi questo argomento non funziona più, perché il giudice, se trova una legge ingiusta, contrastante con i principi costituzionali, ma anche contrastante con quella che è la base razionale del diritto, ha uno strumento: sospendere il giudizio e quindi l'applicazione della dura lex e investire la Corte. Di conseguenza la Corte funziona come strumento per il giudice per slegarsi dal vincolo tassativo alla legge. Il giudice è vincolato ad applicare la legge solo se questa è costituzionale. Se lui dubita che sia incostituzionale, non può violare la Costituzione e non può disapplicare la legge. Di conseguenza sospende il giudizio e investe la Corte. In questa prospettiva la Corte non tutela i diritti, ma tutela il lavoro del giudice. È servente il lavoro del giudice in un sistema costituzione rigida. Risolve problemi, antinomie, che sono state individuate dal giudice, magari sollecitato dalle parti, però che impediscono al giudice di compiere il suo lavoro. Non è la Corte dei diritti, è la Corte della costituzionalità delle leggi. Il che significa che se le parti non si costituiscono, il giudizio si svolge tranquillamente lo stesso. Il ruolo delle parti è limitato, nel senso che di fronte al giudice del processo principale le parti possono portare un'istanza, si chiama così tecnicamente, di sollevare la questione di fronte alla Corte. Se il giudice del processo principale risponde no, le corti non possono impugnare quella decisione. Potranno casomai risollevare la questione in appello, ma non possono ricorrere contro la decisione del giudice che dice no, non sollevo la questione. Valerio Nila e Barbara Randazzo hanno sollevato la questione di legittimità della legge sul referendum per come è costruito il quesito di fronte al Tribunale di Milano, e il Tribunale di Milano ha detto, hanno fatto un ricorso per sollevare la questione, il Tribunale di Milano gli ha detto no, non c'è base giuridica. Fine del discorso, non posso andare avanti, stanno pensando che cosa fare ancora, ma speriamo che arrivi prima il 4 dicembre. Le parti possono costituirsi in giudizio, può costituirsi una o tutte e due le parti, possono presentare memorie difensive di fronte alla Corte, ma se non si presentano il giudizio va avanti lo stesso. Vedete che c'è il completo slegamento della causa di fronte del giudizio davanti alla Corte Costituzionale dagli interessi delle parti. Poi c'è l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sostanza è un intervento che assomiglia a quello dell'Avvocato Generale di fronte alla Corte di Giustizia o forse della Procura della Repubblica in certe cause anche civili. E che cosa fa il Consiglio dei Ministri? Questa è una domanda che in tanti si sono posti e la risposta è di fatto difende sempre la legge. Non si capisce perché. Non si capisce perché il governo della Repubblica Democratica, fondata sulla Costituzione, difende sempre le leggi, perché se difende sempre le leggi e poi le leggi ciononostante sono dichiarate legittime, vuol dire che preferisce difendere le leggi piuttosto che difendere la Costituzione, che non mi pare una bella cosa. Ma questo l'ha fatto dal primo giorno in cui è cominciato a funzionare la Corte. Vergognosamente, 4 punti esclamativi, il governo si è costituito in giudizio nella prima causa, sentenza 1.56, e in tutte quelle subito successive, sostenendo addirittura che la Costituzione non si applica alle leggi precostituzionali, per cui tra la legislazione fascista e la Costituzione repubblicana prevale la legislazione fascista. Io trovo vergognoso. Così vada a leggersi l'ordinanza, vedrà che questo era... E l'ordinanza, la sentenza, vedrà che questo è stato il primo problema che la Corte ha dovuto decidere. E l'ha decisa nel senso di dire, è inammissibile che si pensi che la Costituzione riguardi solo il futuro, sia un vincolo per il Parlamento. Questo vuol dire che la Costituzione non sarebbe entrata nell'ordinamento giuridico e quindi i giudici non dovevano applicare la Costituzione, dovevano applicarla il Parlamento. Mentre su tutto quello che era precedente restava in vigore e si stava trattando nelle prime sentenze delle norme fascistissime del codice penale e del testo unico di pubblica sicurezza, cioè quelle che limitavano tutte le libertà costituzionali, per cui c'era un contrasto talmente diretto che qualche giudice aveva già detto qua c'è abrogazione addirittura, la vecchia norma è abrogata dalla Costituzione. La Corte ha detto no, non è detto, solo pochi casi sono abrogazioni, sono casi di illegittimità e quindi queste leggi sono rimosse con la sentenza della Corte Costituzionale. E la Presidenza del Consiglio interviene tramite l'Avvocatura dello Stato, che è un corpo tecnico dello Stato, fatto di avvocati che stanno dentro questa struttura, e la Corte ha detto è un intervento nel giudizio, non è costituzione di una parte. La Corte l'ha letta nel suo complesso, le parti sono parti, sono le parti del processo principale. Il governo interviene in giudizio, ma non funziona da parte, anche se difende sempre la legalità delle leggi, non è una parte processuale. Tanto è vero che se le parti non si costituiscono e l'avvocatura interviene, la Corte dice, bene, noi decidiamo in Camera di Consiglio senza pubblico dibattimento, senza udienza pubblica. E qui arriviamo al punto decisivo. Altri soggetti. Eventuali interventi di altri soggetti, ferma la competenza della Corte a decidere sulla loro ammissibilità, devono aver luogo con le modalità di quel comma precedente. Chi sono gli altri soggetti che possono intervenire? La risposta è nessuno o quasi. Il quasi non ve lo spiego neanche, perché il quasi in sostanza riguarda persone che avrebbero potuto costituirsi, avere interesse a costituirsi nel giudizio principale, ma non lo hanno potuto fare. Per cui sono casi rarissimi, no? E la giurisprudenza della Corte in questo è granitica. Perché? Perché sempre altri soggetti vogliono intervenire. Per un motivo che vi spiegherò, non posso derogare, sto già derogando, vi spiegherò nell'ultima, prossima ora.